Questo programma è offerto dagli amici e sostenitori di Joyce Meyer Ministries.
Lo stress è il male del secolo e per questo è diventato un business multimilionario. Ma Gesù ha detto: io sono venuto perché abbiate pace. Vi do la mia pace. Voi dunque avete pace. Se siete cristiani, avete pace in voi. Se avete ricevuto Cristo come vostro Salvatore, avete ricevuto il Principe della Pace. Egli vive in voi. La pace è dentro di voi. Sapete, quando c'è una tempesta, lo strato superficiale di un bacino d'acqua sarà ondoso, increspato, agitato e non liscio e calmo. Più in profondità, però, l'acqua rimane calmissima. Se pensiamo a noi stessi, c'è sempre qualcosa di agitato sulla superficie della nostra vita. La pace è anche definita però come un cuore sereno, quindi indipendentemente dalle nostre circostanze noi possiamo mantenere un cuore sereno. Certo, per alcune persone questo risulterà più facile rispetto ad altre. Potrebbe anche non sembrarci giusto, ma Dio ci ha creati in modo diverso e dobbiamo imparare ad adeguarci. Mio marito, ad esempio, non ha alcuna difficoltà a gettare il suo peso e a non preoccuparsi di niente, ed è stato per me un perfetto esempio di pace per tutti i 50 anni del nostro matrimonio. D'altro canto, io mi agitavo e fremevo sempre per qualsiasi cosa, quindi non è stato facile per me, ma ho imparato a rimanere serena. E posso dirvi che adesso sono forse più serena di quanto lo sia mai stata in tutta la mia vita, pur avendo più responsabilità di quante ne abbia mai avute. Se dunque io posso imparare a rimanere serena, potete farlo anche voi. Ho detto, se dunque io posso imparare a rimanere serena, potete farlo anche voi. Ora, io credo che ogni volta che si predica la parola di Dio riguardo a determinate aree, essa produca liberazione nelle persone, perché c'è potenza nella parola. Mi aspetto dunque che molte persone vengano liberate dai legami dello stress. E con questo non intendo che lo stress scomparirà magicamente, ma qualcosa accadrà in voi. Qualcosa verrà spezzato e voi riceverete una rivelazione del fatto che non siete più tenuti a vivere in quel modo. Matteo capitolo 11, versetto 28. Venite a me, voi tutti che siete affaticati, appesantiti e oppressi, e io vi darò riposo, calmerò, allevierò e ristorerò la vostra anima. È come se dicesse: io vi posso insegnare a vivere senza stress. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me. Questi due versetti dimostrano quello che sto cercando di dire. Se rileggiamo il versetto 28, vediamo che dobbiamo solo affidarci a Gesù e Lui si occuperà di tutto il resto. Venite a me, voi tutti che siete affaticati, appesantiti e oppressi, e io vi darò riposo. A tutti noi piacerebbe che questo fosse sufficiente. Eccomi, Gesù. Fa pure. Ma poi aggiunge: prendete su di voi il mio giogo e imparate da me. In altre parole, Gesù dice: io posso mostrarvi come fare a rimanere tranquilli, calmi, ristorati e rilassati, ma voi dovrete osservare il mio modo di vivere, dovrete seguirmi e dovrete imparare a fare le cose a modo mio. Ora, Gesù parla di giogo, prendete su di voi il mio giogo, e forse non tutti sanno di che cosa si tratta di preciso, quindi vi mostrerò un'immagine di cosa significhi essere legati a qualcuno mediante un giogo. Come potete vedere, c'è una coppia di buoi aggiogati, perché se sono in due a trainare un peso sarà molto meno faticoso. Quindi è come se Gesù ci dicesse: se rimanete aggiogati a me, attaccati a me, io condividerò il peso della vita con voi e ve lo renderò molto più leggero. Non solo, ma sono convinta che ci sia anche un'altra analogia, che Gesù stia dicendo: rimanete vicini a me, rimanete collegati a me. Rimanete con me in ogni situazione e osservate attentamente come io agisco. Poi seguite il mio esempio e non sarete più continuamente sotto stress. Mi auguro che questa immagine vi abbia aiutati a comprendere meglio il concetto. Un'ottima preghiera da fare è: «Oh Signore, insegnami a fare a modo tuo». La Bibbia dice che gli israeliti vedevano le opere di Dio, ma che Dio parlava faccia a faccia con Mosè. Gli israeliti non volevano altro che miracoli. E così tante persone oggi: «Oh Signore, liberami da questo problema, cambia questa situazione così che non ci sia più questa pressione sulla mia vita». Mosè però andava oltre e io vi chiedo di fare lo stesso e di dire: «Signore, qualsiasi siano le mie circostanze, insegnami a fare a modo tuo, insegnami a gestirle come tu le gestiresti». Coraggio, possiamo salire un po' di livello? Come racconto spesso, io ho trascorso gran parte della mia vita cercando di cambiare le persone intorno a me. Se non mi piaceva quello che faceva Dave, cercavo di cambiare Dave. E sapete, tutti noi amiamo tutti i nostri figli, ma non sempre ci piace la personalità di alcuni di loro. Io amavo i miei figli, ma di alcuni non mi andava a genio la personalità. Quello con cui avevo più problemi era identico a me. Sappiamo bene quanto questo possa rappresentare un vero incubo. E quindi io cercavo di cambiare Dave, cercavo di cambiare i miei figli, cercavo di far crescere il mio ministero. Cercavo, ma non funzionava. Proprio non funzionava. Ma Dio non voleva cambiare le cose intorno a me e io non voglio che ve la prendiate per ciò che sto per dirvi adesso. Dio non vuole nemmeno cambiare le cose intorno a voi. Vuole cambiare voi. Chissà perché mi sento attratta da questo lato del pubblico. Se solo riuscissimo a mettercelo in testa, Dio non vuole cambiare tutte le mie circostanze per rendermi la vita tutta bella, comoda e agiata. Lui vuole cambiare me. Gesù disse: «Seguimi». Ma non intendeva: «Seguimi e lascia che io renda la tua vita meravigliosa». Intendeva dire: «Osservami e impara ad agire come agisco io». E prima di condividere qualcosa che credo sia una parola da parte di Dio per alcuni di voi, ecco, Dio me l'ha messo nel cuore stamattina durante l'adorazione. All'inizio ho pensato che si trattasse di una semplice esortazione, ma poi ho capito che dovevo inserirlo in questo insegnamento, e così l'ho fatto. Analizzeremo infatti i primi 5 versetti del Salmo 32. Perché voglio parlarvi del senso di colpa e di condanna. Non avevo in programma di parlarvene, ma sento che Dio vuole che ve ne parli, perché credo che ci siano persone qui oggi che sono esattamente come ero io. Vi sentite in colpa praticamente sempre. Anzi, non vi sentite a posto se non sentendovi in colpa. Io ero così. Sono cresciuta sentendomi in colpa perché mio padre abusava di me e mi sono trascinata dietro questo senso di colpa per molti anni. Persino dopo che confessavo i miei peccati, mi sentivo ancora in colpa. E non c'è niente di più stressante, ascoltatemi bene, non c'è niente di più stressante che vivere pensando: qualcosa non va in me. Perché non riesco a farne una giusta? Quella vaga sensazione che Dio sia arrabbiato con te, che non sia contento di te. E a prescindere da cos'altro vi dirò oggi, voglio che afferriate questo concetto. A prescindere da cos'altro vi dirò su come gestire lo stress, se prima non assimilate questo concetto, qualsiasi cosa nella vita vi demoralizzerà. Se infatti già vi sentite abbattuti e depressi perché non riuscite a fare tutto giusto, qualsiasi cosa vi capiti vi abbatterà ancora di più. Tempo fa Dio mi ha suggerito l'esempio della pentola a pressione. E non so quanto si utilizzi ancora oggi, ma quando ero piccola mia madre ne aveva una e credetemi, quella pentola era malefica, proprio malefica. Dopo averci messo dentro del cibo, chiudeva il coperchio e non lo potevi più togliere. Il coperchio aveva un aggeggino che ogni tanto sputava fuori vapore e più il cibo cuoceva, più velocemente quel coso si muoveva. E poi ricordo che mia madre mi diceva sempre «Non toccarla, non toccarla, non toccarla!» Ebbene, io ero come quella pentola a pressione. Avevo tutta quella robaccia dentro di me. E non importa quanto apparissi spirituale o quante volte alla settimana andassi in chiesa, dentro di me ero tutta un... Ma cosa c'è che non va in me? Perché continuo a sbagliare? Chissà di cosa sto parlando? Avete un'aria un po' troppo innocentina. Io... Quindi esplodevo di continuo. E come dico sempre, io andavo d'accordo con tutti fino a quando qualcuno non tornava a casa. Dopodiché... Insomma, io esplodevo per le cose più sciocche, perché mi sentivo continuamente stressata e incolpavo le mie circostanze, ma... Sinceramente, il più delle volte era per via di quello che vivevo dentro di me. Bastava quindi poco, davvero pochissimo, a farmi esplodere. Ero come quella pentola a pressione. Prima di proseguire, però, voglio dirvi che tutto questo deve cambiare. Da oggi in poi non voglio che continuiate a ripetere lo stesso errore più e più e più volte. Ascoltatemi attentamente. Voi siete esseri umani imperfetti, così come lo sono io, ed è proprio per questo che Gesù è venuto per noi, e nessuno di noi farà sempre tutto giusto, nemmeno per un giorno. Nemmeno per un giorno. Stamattina tutti noi abbiamo peccato venendo a questa conferenza. Abbiamo peccato lungo il tragitto. La Bibbia dice che pecchiamo col pensiero, con le parole e con le azioni. E io non posso dire che tutti i miei pensieri siano stati belli oggi. Grazie a Dio, però, ho imparato a dominarli. Bene, Salmo 32. Questo è per qualcuno oggi, anzi per più di qualcuno. Magari per molti telespettatori. Ascoltate qui. Salmo 32, versetto 1. Beato, felice, lieto da invidiare l'uomo a cui la trasgressione viene continuamente perdonata, il cui peccato è coperto. Beato, felice, lieto da invidiare l'uomo a cui il Signore non imputa alcuna iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Finché ho taciuto, prima di confessare, le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevo tutto il giorno. Poiché giorno e notte la tua mano scontenta si appesantiva su di me, il mio vigore inaridiva come per arsura d'estate. Sela, fai una pausa e riflettici un momento. E attenzione adesso, versetto 5, davanti a te ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto la mia iniquità. Ho detto, confesserò le mie trasgressioni al Signore, rivelando continuamente il passato fino ad aver ammesso tutto. E tu hai perdonato all'istante la colpa e l'iniquità del mio peccato. Fai una pausa e riflettici un momento. Mi hai perdonato all'istante non solo il peccato, attenzione, ma la colpa. La colpa! Lasciate che vi domandi, se Dio ha perdonato il nostro peccato, perché dovremmo sentirci ancora in colpa? Non siete tenuti a convivere col senso di colpa. Non so, forse qualcuno pensa di essere religioso odiando se stesso. Oh, sono un buono a nulla. No, ascolta, tu devi indossare il mantello della giustizia e camminare a testa alta, sapendo che sei in testa e non in coda, che Dio ti ama, che sei in alto e non in basso, che sei unto da Dio. Amen. Tu hai qualcosa di cui qualcuno in questo mondo ha bisogno. Non ti libererai mai dal peso dello stress nella tua vita se non cominci ad avere un giusto atteggiamento nei riguardi di te stesso. Se dunque non ti apprezzi, ti consiglio di fartela passare, perché ovunque tu vada, per il resto della tua vita, eccoti là. E se non riesci ad andare d'accordo con te stesso, tutto il resto sarà arduo. A qualcuno sta servendo questo messaggio? Lo spero proprio. Quando Gesù disse «venite a me e imparate da me», in altre parole, è come se ci avesse detto di ricevere il suo perdono e di non vivere col senso di colpa. Ecco dunque quattro cose che Gesù faceva per gestire lo stress. Voi direte, perché Gesù era stressato? Beh, rifletteteci un momento, santo cielo, ovunque andasse, qualcuno cercava di ucciderlo. E Giuda lo tradì per 30 denari, Pietro lo rinnegò. Non è stata una passeggiata per Gesù, noi non ne abbiamo idea. Innanzitutto si affidava totalmente a Dio, prima Pietro 2:23. Alcuni di voi sono stressati riguardo a situazioni alle quali soltanto Dio può porre rimedio e dovete affidarle a Lui, lasciarle andare, mollare la presa e lasciarle nelle mani di Dio. Il vostro passato, il vostro futuro, i vostri figli e qualsiasi cosa vi stia angosciando. Prima Pietro 2:23, quanto mi piace, oltraggiato e insultato non rispondeva con oltraggi o insulti. Soffrendo e patendo, non minacciava vendetta, ma rimetteva se stesso e ogni cosa nelle mani di colui che giudica giustamente. Amo questo versetto e l'ho anche incorniciato nel mio studio per ricordarmi di fidarmi di Dio riguardo a ogni cosa, piccole cose, grandi cose, specialmente riguardo a quello che mi succede. Se tu vuoi che io abbia qualcosa, Signore, me la darai, se non la ricevo avrai un motivo. Se qualcuno mi tratta ingiustamente, non sprecherò la mia vita odiandolo, ma confiderò nel tuo intervento. Dobbiamo imparare a fidarci di Dio riguardo a ogni piccola cosa, perché la fiducia è la soluzione a qualsiasi frustrazione. La seconda cosa che Gesù faceva era pregare. Spesso, infatti, si allontanava dalla folla per pregare. Si alzava presto per pregare. A volte pregava per tutta la notte. Non vi leggerò tutti questi versetti, ma mentre si trovava nel Getsemani, preparandosi per il momento più difficile della sua vita, Gesù chiese ai suoi discepoli di pregare insieme a lui. E leggendo i Vangeli, sappiamo che essi si addormentarono. E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a essere triste e angosciato. Allora disse loro e spiegò come si sentiva. Non dobbiamo sempre fare tutto quello che ci sentiamo di fare. Allora disse loro, l'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate con me. Dopodiché si allontanò per un po' e quando tornò li trovò addormentati. Ma una delle cose che lo aiutarono ad attraversare quel momento fu che quando si allontanò dai discepoli, un angelo andò a consolarlo e a fortificarlo nello spirito. Una delle cose che succedono quando preghiamo è che Dio ci fortifica. Coraggio? Ci dà la capacità di resistere. La preghiera non assicura che Dio ci libererà sempre da ciò che ci infastidisce. Molte volte Lui sceglie di fortificarci e di darci la capacità di resistere con un buon atteggiamento. E mi ci è voluto parecchio tempo per accettarlo. Perché io non volevo resistere, volevo che Dio mi liberasse.
Amen.
Bene, il terzo metodo che Gesù utilizzava per contrastare lo stress è che sapeva quando tacere.
Uh-oh.
In Giovanni capitolo 14, versetto 30, Gesù disse, io non parlerò più con voi per molto, perché viene il principe, il maligno, il dominatore di questo mondo, egli non può nulla contro di me, non ha niente in comune con me, non vi è niente in me che appartenga a lui, non ha nessun potere su di me. Sapete, io ho insegnato spesso su questo versetto, eppure continua a sbalordirmi. La Bibbia dice in Isaia 53 che, come un agnello condotto al macello, egli non aprì la bocca. Chissà quante volte abbiamo letto questo passaggio senza avere la minima idea del perché la Bibbia lo specifichi. Sapete quanto sia difficile tenere a freno la lingua quando siamo sotto pressione? Ma dobbiamo imparare da Gesù che ha detto prendete su di voi il mio giogo e imparate da me. Vediamo dunque che Gesù gestì il momento più cruciale e difficile della sua vita tenendo la bocca chiusa. Non solo, ma disse ai suoi discepoli: da ora in poi non parlerò più molto con voi, intendendo dire perché questo è un momento molto difficile per me. Il nemico non ha alcun potere su di me e non parlerò a sproposito dandogli così accesso alla mia vita. Quanti di voi sono felici che quel giorno Gesù tenne la bocca chiusa? Io lo trovo interessante. E poi in Matteo capitolo 27, versetti dal 12 al 14, è scritto: «E accusato dai capi dei sacerdoti e dagli anziani non rispose nulla. Allora Pilato gli disse: non senti quante cose testimoniano contro di te? Ma egli non gli rispose». Quanto è difficile convincere la gente che sei una brava persona. Non so voi, ma per me è difficile non cercare di difendermi. Ma tu non mi capisci, non comprendi, ti sei fatto un'idea sbagliata di me. Ascoltami e lascia che ti convinca che io sono una brava persona. Gesù non rispose. Non rispose né davanti a Pilato né davanti a Erode. Rimase in silenzio mentre lo accusavano. Non dico che non dovremmo mai cercare di difenderci, ma spesso non facciamo altro che peggiorare le cose. Gesù è rimasto sulla croce, lo trovo incredibile. Gesù è rimasto sulla croce per 5 ore e 59 minuti, durante i quali proferì solamente 41 parole secondo la lingua greca, equivalenti a una sessantina di parole in italiano. Per proferire quelle parole Gesù impiegò in totale circa un minuto. Quindi per le restanti 5 ore e 58 minuti che rimase sulla croce restò completamente in silenzio.
Amen.
Inoltre, la quarta cosa che Gesù faceva per alleviare lo stress era perdonare velocemente. Ok, posso dirvi una cosa? Se volete vivere una vita stressata e infelice, offendetevi pure facilmente. Beh, non posso farci niente, sono una persona suscettibile. Sono una persona suscettibile, mi lascio ferire facilmente, così... smettila. Il fatto di lasciarsi ferire facilmente è una tua decisione. Sulla croce Gesù disse: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Sulla croce. E se lui è riuscito a perdonare in quella situazione... Anche noi possiamo perdonare le piccole offese quotidiane. Non so che cosa vi aspettavate quando vi ho detto che avrei insegnato su come liberarsi dallo stress, ma le cose stanno proprio così. Voi potete anche eliminare tutti i fattori di stress, tutto quello che pensate stia causando il vostro stress, ma se vi sentite sempre in colpa, rimanete arrabbiati con le persone, continuate a preoccuparvi di quello che la gente pensa e non riuscite a tenere a freno la lingua, continuerete a essere stressati, perché lo stress non deriva da ciò che accade intorno a noi, bensì da quello che viene dentro di noi.
Amen.
Speravo di vedervi un po' più entusiasti, ma andrò avanti ugualmente. Atti capitolo 24, 16. Vi chiedo di prestare attenzione, penso sia un bellissimo versetto. L'apostolo Paolo disse: per questo mi esercito e mi disciplino, mortificando il mio corpo e temperando i miei affetti carnali, i miei appetiti corporei e i miei desideri mondani, adoperandomi in ogni modo per avere sempre una coscienza pulita, pure irreprensibile e non offensiva davanti a Dio e davanti agli uomini. Quanto mi piace. In altre parole, Paolo disse: io ci sto lavorando. Questo non è qualcosa che vi cade addosso, ma... dovrete farlo di proposito tutti i giorni. Tutti i giorni dovrò dire di no alla mia carne. Tutti i giorni dovrò disciplinare me stessa. Penso che tutti noi dovremmo fissarci un obiettivo. Accordiamoci tutti insieme per fissare un obiettivo. Uniamoci e vediamo se riusciamo a far venire a Satana un esaurimento nervoso. E ogni volta che ci sentiremo assalire dallo stress diremo: no, 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 ci sono già passate, non ci ricasco. Non è meraviglioso sapere che possiamo ridurre al minimo lo stress nella nostra vita e che possiamo contare sull'aiuto di Dio? In 1 Pietro 5,7 è scritto che possiamo gettare su di Lui ogni nostra preoccupazione perché Egli ha cura di noi.